Questa è la storia di uno studente che ha sempre avuto qualche difficoltà a scuola. Uno studente intelligente, ma che non si applica. Uno studente che, nonostante le difficoltà scolastiche, ha avuto soddisfazione dalla sua vita, personale e professionale. Quello studente sono io e sogno di cambiare la scuola. Davide, non correre in bicicletta, che finisci dentro il fosso! Davide, vieni via di lì, che è pericoloso! Ma Davide, ma che cosa hai fatto? Ma guarda in che stato ti sei ridotto! Ma che cosa hai combinato? Fin da bambino sono sempre stato vivace, un piccolo esploratore, sempre in movimento, non mi fermavo mai. Spesso però mi mettevo nei guai e le mie piccole avventure non erano prive di rischi, ma questi non bastavano certo a fermarmi. Ho sempre approcciato la vita in questo modo, mettendo l'esperienza diretta davanti a tutto. Volevo sempre capire come funzionavano le cose. Per uno come me, la scuola è sempre stato un problema. Ero quello intelligente che non si applica, che poi è una frase che non vuol dire niente. Seguivo e studiavo solo le materie che mi incuriosivano, raccontate da insegnanti preparati e che riuscivano a trasmetterti la passione per la loro materia, e quella materia che hanno studiato tutta la vita. Ci sono quelle persone, le incontriamo spesso, quelle che ti parlano della loro passione e tu vorresti stare lì ad ascoltarli per ore. Ecco, quella passione a scuola mi catturava e la ricercavo sempre in ogni lezione, cioè volevo vivere e vedere la materia con gli occhi e come la vedevano i miei insegnanti. Volevo partecipare alla loro passione. Se questa passione non c'era, mi annoiavo. E per cui il mio andamento va da sé era scostante, cioè mi trovavo a discutere piacevolmente di storia e filosofia, però copiavo le versioni di latino. Mi appassionavano veramente le dimostrazioni matematiche, mi piaceva riempire le lavagne di espressioni e di formule e far quadrare poi alla fine tutto, però mi annoiavo e non mi interessava svolgere esercizi ripetitivi, sempre gli stessi esercizi, che spesso poi anche il professore non riusciva a risolvere, pensa un po'. Ero questo, cioè uno studente intelligente, ma che non si applicava, almeno non si applicava tutte le volte. Non mi ritrovavo in quella scuola, la sensazione che provavo era come un pezzo di un puzzle che si incastra faticosamente nella sua sede, e ho sempre pensato che dipendesse da me, di essere, in qualche modo sbagliato. C'era sempre qualcosa che non mi tornava, mi mancava sempre un pezzo e avevo sempre una sensazione di vuoto qui al centro del petto. Questo pensiero, questa sensazione, non vi nascondo che mi tormentavano. Così a un certo punto però ho deciso di applicarmi, e io questa sensazione dovevo risolverla in qualche modo, e ho deciso di capire come funziona l'apprendimento, cioè volevo capire, veramente capire, come mi piaceva capire da bambino, qual era il miglior modo di insegnare e di apprendere. E oggi a 51 anni sono un pedagogista, un insegnante, un esperto in processi formativi e in teoria dell'apprendimento, e aiuto gli insegnanti e gli studenti a migliorare la didattica e le tecniche di studio. Perché sono convinto, e veramente convinto, che tutti gli studenti possono avere successo se accompagnati da un bravo insegnante. E la bravura di un insegnante si misura dal successo dei suoi studenti, di tutti i suoi studenti. Nessuno escluso. Benvenuti a Scuola Efficace, la scuola che cambia la scuola. Sigla! Benvenuti a Scuola Efficace, il progetto divulgativo che condivide le teorie dell'apprendimento con insegnanti, studenti e famiglie che vogliono migliorare la loro pratica didattica e le loro tecniche di studio. Scuola Efficace, la scuola per chi vive la scuola. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Scuola Efficace. Ci siamo, ho ricominciato in una forma più, diciamo così, sicura, in cui mi trovo più a mio agio. Riprendo a registrare gli episodi del podcast dopo una lunga pausa e incomincio proprio con un episodio che mette giù le basi a tutto il progetto. Voglio spiegare come funzionano gli esseri umani, come apprendono, come sono nate le scuole e qual è il ruolo importante, fondamentale, di chi la scuola la vive ogni giorno, cioè insegnanti, studenti e genitori. Per cui inizia. Allora, partiamo subito da una domanda. Vi siete mai chiesti perché noi esseri umani impariamo facilmente a parlare e invece per imparare a scrivere, abbiamo bisogno di andare a scuola, di fare esercizi, di fare fatica in qualche modo e nonostante tutto abbiamo comunque dei problemi a imparare a scrivere. Partiamo quindi dall'inizio, da quando siamo piccoli, andiamo un passo alla volta a cercare di capire insieme come funzioniamo noi esseri umani, come funziona la nostra mente e che differenza c'è tra imparare a parlare e imparare a scrivere. Fin dai nostri primi giorni di nascita, proprio quando siamo piccoli, qualche giorno, qualche settimana, qualche mese, impariamo a comunicare con i nostri genitori e con le persone che ci stanno attorno. Se vuoi, è uno spettacolo vedere i bambini che incominciano ad adattarsi all'ambiente domestico, a riconoscere, anche se all'inizio forse non ci vedono molto bene, ma ci sentono le voci di mamma, papà, delle persone che gli stanno attorno. E ci facciamo appunto capire da piccoli con gesti e suoni. Parliamo, diciamocelo, una lingua che conosciamo solo noi, cuccioli di esseri umani, ma che tutti capiscono. Perché? Perché noi siamo fatti proprio per comunicare e con il passare del tempo siamo talmente bravi a comunicare che impariamo la lingua dei nostri genitori, all'inizio ripetendo alcune parole, mamma, cacca, pappa e tutte queste, e poi ripetendo proprio delle frasi. Mamma, fame, papà, vola, vola, vola. Nessuno ce lo insegna, impariamo da soli, stando nel nostro ambiente domestico. Siamo proprio fatti così. Questo succede a tutti gli esseri umani, cioè l'oralità fa parte del nostro patrimonio genetico, nasciamo già con questa capacità ed è il risultato di anni di evoluzione. Questa nostra capacità di imparare da soli in maniera autonoma non riguarda solo il linguaggio. Sempre andando a osservare i bambini bambini piccoli che iniziano a camminare, iniziano a muoversi, riusciamo per esempio a distinguere i familiari dagli sconosciuti. Guarda chi c'è, Luigino, è arrivato lo zio Carmine. Ma non fare così, non è il caso di strillare così tanto. È lo zio. Impariamo anche concetti come la traiettoria e la gravità e lo facciamo lanciando giocattoli e facendo cadere piatti e bicchieri. Però stiamo imparando, quindi portate pazienza voi genitori. Ma lo impariamo. Ogni tanto anche prendendoci qualche piccolo rischio, ci infiliamo in cassetti, ci infiliamo in sportelli, ci pizzichiamo magari le dita dentro dei cassetti, assaggiamo il sapone che non ha un sapore molto, molto buono e magari tocchiamo la pentola che è calda. Ahia, come brucia! Insomma, qualche rischio fa parte del gioco e queste esperienze le possiamo raggruppare in una categoria che chiamiamo apprendimento primario. Primario, cioè vuol dire che è la prima forma di apprendimento che l'essere umano conosce e lo impara da solo stando in mezzo ai suoi simili. E per anni, per centinaia di anni questa forma di apprendimento ci è bastata, ci accompagna, ha segnato tappe evolutive importanti. È il nostro superpotere, noi riusciamo ad apprendere stando nell'ambiente che ci circonda. Poi, dopo un po', è cambiata la nostra storia. Perché? Perché gli esseri umani hanno incominciato ad organizzarsi prima in piccole tribù, poi le tribù sono diventate sempre più grandi, si sono unite tra loro, si sono creati dei villaggi e poi delle città che raccoglievano centinaia e anche migliaia di persone. Ecco, un conto è vivere in una piccola tribù, un conto è vivere in città organizzate. Erano emerse delle nuove esigenze. Per esempio c'era bisogno di architetti, costruire ponti, palazzi, ingegneri, economisti, medici, ma anche musicisti, perché abbiamo bisogno anche dell'arte, di attori, di cuochi, di pittori, di ballerini. Insomma, in quel momento storico nascevano tutta una serie di nuove discipline. E queste discipline erano discipline di cui l'uomo fino a qualche decina d'anni prima non aveva mai sentito l'esigenza. Tutte discipline inventate dall'uomo per l'uomo. Discipline difficili perché matematica, la scrittura, la lettura sono materie difficili e quindi per essere insegnate e ai cittadini e alle generazioni future richiedevano delle scuole e gli insegnanti. Ecco, l'apprendimento primario in questa fase della storia dell'uomo da sola non bastava più. Prima era sufficiente imparare a parlare, invece adesso bisognava imparare a scrivere. Nasceva quindi la scrittura, un segno su un foglio, però un segno che va appreso, imparato con l'esercizio, con la penna. Poi figuratevi i pennini, l'inchiostro, i calamai, insomma, non era semplice imparare a scrivere. La scrittura infatti è un corpo estraneo al nostro mondo interiore, noi al più disegniamo, ma non è che impariamo da soli a scrivere, abbiamo bisogno della scuola. E questo tipo di difficoltà, di complessità, non riguarda solo la scrittura, ma tutte le altre discipline che si imparano a scuola. E quindi nasceva questa istituzione che noi conosciamo come edificio, come un ambiente, quando siamo piccoli, un ambiente che è diverso. Pensate alle sensazioni che può provare un bambino che esce dall'ambiente domestico, dai suoi giochi, dai suoi spazi, dalle sue stanze ed entra in questi palazzoni quasi sempre dal gusto architettonico discutibile, che sono diversi da casa sua, hanno delle stanze diverse popolate da estranei, bidelli, personale, segretarie e poi da loro Gli insegnanti però hanno un ruolo fondamentale in tutta questa storia e lo scopriremo nel corso delle puntate del podcast. Cioè, incominciamo proprio a definire l'insegnante, che è colui che lascia un segno e facilita appunto il passaggio del bambino da una forma di apprendimento primario e naturale spontaneo, basato, come abbiamo visto, sull'esperienza diretta, a uno più complesso, strutturato come quello scolastico. Ecco, David Gehry, lo psicologo evoluzionista da cui ho attinto per produrre questa puntata, parla proprio di due forme di apprendimento diverse, una forma di apprendimento primario e una forma di apprendimento più complessa ma necessaria, come abbiamo visto, che è l'apprendimento secondario. E quindi prima ai genitori, e poi vedremo come, ma soprattutto agli insegnanti, è dato il compito di condurre gli studenti, questi giovani fanciulli e fanciulle, a queste nuove forme di conoscenza e di apprendimento che sono complesse. Ecco, infatti, a leggere sul dizionario, educare significa appunto guidare, condurre. è un verbo transitivo e mi piace molto questo significato di persone che accompagnano e conducono verso gli studenti, verso forme di conoscenza nuova. E quindi, visto che questo è il compito principale degli insegnanti, la bravura di un insegnante non si misura solo da quanto conosce la materia, da quanto è specializzato, ma soprattutto c'è un dato che noi possiamo vedere e che è un dato reale, concreto, la bravura di un insegnante si misura dal successo dei suoi studenti, ma non di alcuni studenti, di tutti i suoi studenti. Quindi io ho capito dalla mia piccola esperienza fatta di 20 anni di insegnamento in classi complicate, quasi 10.000 ore passate in aula con ragazzi e ragazze belli ruspanti e tosti, il mio cuore è sempre con voi, che tutti gli studenti possono avere successo se sono accompagnati da bravi insegnanti. L'insegnante che sta in aula con gli studenti e che trascorre del tempo con loro è determinante, fondamentale. L'insegnante quindi è il vero agente di cambiamento. E vediamo quindi perché l'insegnante è così importante. Gli insegnanti riescono effettivamente a influenzare, condurre, educare i loro studenti se rimangono aggiornati. E sì, perché la ricerca scientifica, soprattutto la ricerca scientifica in ambito educativo, cognitivo, le scienze dell'istruzione, dell'educazione, negli ultimi 20 anni, ecco, mi fermo a 20 anni, ma anche prima, hanno fatto veramente dei progressi, dei passi avanti, ci sono delle evidenze importanti che è bene che gli insegnanti conoscano, e non sempre gli insegnanti nella vita frenetica che fanno riescono ad aggiornarsi, e c'è anche un problema di comunicazione tra l'ambiente della ricerca, i ricercatori e anche gli insegnanti, per cui c'è bisogno di qualcuno che agevoli questa comunicazione, cioè che prepari, che informi, che divulghi le teorie scientifiche. E qui ci sono io che con questo progetto provo a dare il mio piccolo contributo. La bravura però di un insegnante, oltre a quella di aggiornarsi, si misura anche dalla capacità non solo di insegnare la sua materia, perché non è solo una ripetizione di contenuti, ma è proprio coinvolgere gli studenti, le studentesse, nei principi che regolano quella materia, nella conoscenza profonda dei meccanismi, nelle strutture di conoscenza che regolano e che compongono, strutturano tutta quella materia. Questi tipi di insegnanti conoscono talmente bene la materia che riescono a fare degli esempi concreti. Questo è molto importante, cioè prendono degli esempi dalla vita quotidiana e li usano in maniera efficace per far comprendere concetti astratti. Quindi agevolano, come dicevo prima, questo passaggio da una conoscenza di esperienza diretta degli studenti a delle forme più astratte di sapere. E in questo modo questi insegnanti riescono a far capire concetti anche molto difficili. Quindi questi sono gli insegnanti che sono veramente efficaci. Ma poi non ci sono solo gli insegnanti che contribuiscono al successo scolastico, ci sono anche i genitori. Vuoi mettere i genitori che crescono i loro figli, le loro figlie, li conoscono. Io per genitori, chiarisco subito, intendo l'ambiente familiare, chiunque si occupi della cura e della crescita di figli e figlie, di nipoti, insomma, qualsiasi figura, ecco. Loro aiutano a preparare gli studenti a queste forme di conoscenza nuove e complesse. Come possono fare? Incominciando a presentargli quelli che saranno poi gli strumenti di comunicazione e di studio, i libri. Leggere i libri, leggere le storie, anche se il bambino in età prescolare non sa leggere, però è importante, incomincia a capire che quello è uno strumento di sapere, di conoscenza, e effettua il bambino un legame affettivo, intimo con la persona che lo ama e si prende cura di lui. E quindi ha un buon rapporto con quello strumento e quindi gli sarà più facile poi avere a che fare, quando andrà a scuola, con il libro. Oppure conoscere, ascoltare musica, capire la musica, le emozioni che la musica evoca, e quindi parlare di musica, andare a teatro, guardare film importanti, discuterne, andare insieme ai musei, insomma preparare i bambini e le bambine a queste forme di conoscenza più complessa. Ecco, questo è un comportamento da genitori o familiari efficaci per facilitare l'ingresso nella vita scolastica. E poi ci sono anche loro, gli studenti, che contribuiscono a una scuola efficace e di successo. Sì, perché gli studenti, se noi riusciamo a preparare un ambiente scolastico che li accoglie, li protegge, li tutela, e loro possono formare in questi ambienti, che sono le classi, le scuole, delle relazioni sane, dove è possibile crescere e confrontarsi. E sì, quanto è importante tornare a confrontarsi di persona, discutere, entrare nelle comunità vere, non lasciando perdere un po' i social, ma di questo torneremo a parlarne. Una scuola quindi che è in grado di lavorare su questi aspetti riesce a preparare gli studenti a superare le difficoltà, sì, anche se hanno avuto delle difficoltà in precedenza. Prepara gli studenti all'autodisciplina. Noi sappiamo anche da adulti quanto è difficile essere autodisciplinati. Cosa vuol dire rispettare gli impegni, rispettare le scadenze, darsi un'agenda giornaliera, e quindi, anche se non abbiamo voglia, portare a termine i compiti e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quella è l'autodisciplina. E attraverso l'autodisciplina, se nella scuola riusciamo a ricostruire queste condizioni di accoglienza e di preparazione, gli studenti possono scoprire l'autoefficacia, che è veramente l'elemento che determina il successo scolastico. Autoefficacia, che noi traduciamo nella capacità di dire: sì, quel compito lì, anche se un po' difficile, però posso farlo. Ecco, questo è il sentimento di autoefficacia. E scuola efficace, quindi, nasce proprio con questo scopo, cioè quello di aiutare tutti quelli che frequentano la scuola, che siano insegnanti, studenti, genitori, a viversi meglio la scuola. Benvenuti in Scuola Efficace, la scuola che cambia la scuola. Bene, si conclude qui questo primo episodio della nuova stagione di Scuola Efficace. Sono molto contento di aver ripreso, e prima di salutarvi naturalmente chiedo il vostro contributo, vi chiedo un'azione. Che azione vi chiedo? Vi chiedo quella di commentare questo episodio e anche gli altri episodi sul canale Telegram, che potete raggiungere a t.me/scuolaefficace, di condividere questo episodio su tutte le piattaforme social che voi utilizzate. Facciamo conoscere il progetto scuolaefficace.com, mettete 5 stelle su Spotify, Apple Podcast, tutte le piattaforme che utilizzate per ascoltare questo podcast, visitate il mio canale YouTube Davide Gelati, visitate il sito scuolaefficace.com, dove raccolgo tutti i contenuti che spargo nella rete, e anche altro. È un sito in evoluzione a cui aggiungo ogni giorno un pezzettino. Ma soprattutto parlate di questo progetto di persona, con la forma di socialità che noi conosciamo da tempo. Quindi amici, parenti che frequentano la scuola, insegnanti, studenti, insomma chiunque possa essere interessato a questo progetto, parlate e dite: guarda, ho ascoltato un bel podcast, lo tiene uno abbastanza simpatico, si chiama Davide Gelati, si chiama Scuola Efficace. Bene, adesso è veramente tutto. Noi qui vogliamo cambiare la scuola, e quindi io vi abbraccio e ci vediamo al prossimo episodio qui su Scuola Efficace, la scuola appunto che cambia la scuola. Ciao e alla prossima.